Buonasera e benvenuti alla prima puntata di Voci dal Bizzolo, il nuovo format di podcast nato dalla collaborazione tra la redazione giornalistica del Bizzolo a Reggio Calabria e Gemini Network. Per la prima puntata del nostro nuovo format abbiamo scelto di trasmettere in una condizione un po' particolare in realtà, perché in questo momento stiamo registrando dalla galleria di Palazzo San Giorgio, la sede del comune di Reggio Calabria, dove proprio in questi giorni si sta tenendo la festa del giornalismo di Bizzolo. Perché una festa, si potrebbe chiedere qualcuno, no? In genere quando si parla di giornalismo si parla sempre di un festival del giornalismo. In realtà noi abbiamo voluto chiamarla proprio festa perché questa è un po' una piccola celebrazione che ci siamo voluti concedere di questo primo anno quasi concluso di attività con il nostro periodico, che sta appunto per compiere, diciamo, il primo anno di vita. E abbiamo così deciso di festeggiare con i nostri lettori, con gli amici che ci hanno supportato fino ad oggi, trasportando quelli che sono stati i temi principali della programmazione del 2003 dalla nostra piccola agora cartacea ad un agora reale, no? E non avremmo potuto, insomma, immaginare un luogo migliore, più simbolico di quello dello storico palazzo del comune di Reggio Calabria. A proposito dei temi, appunto, uno dei temi protagonisti di questo primo anno di attività è stato proprio quello della propaganda, no? Abbiamo tenuto ad iniziare proprio in questo modo. Con noi c'è la direttrice Tiziana Barillà, nonché, diciamo, amica e collega da tanti anni, ed è proprio a lei che chiedo di raccontare, no, le ragioni per cui si è deciso, no, da un punto di vista editoriale, di inaugurare una nuova rivista proprio a Reggio Calabria trattando di propaganda.
Anche di propaganda, sì, assolutamente. Intanto benvenuti e benvenute a chi ci sta ascoltando adesso, qui fuori dal palazzo, ai nostri ospiti che tra poco presenterai e agli ascoltatori di domani. E un pochino il fatto di avere scelto di fare dei podcast, dei talk solo audio, chiamiamoli così, spiega di per sé la ragione per cui abbiamo deciso di fare un periodico liberatorio a Reggio Calabria, che non è un periodico locale inteso come cronaca locale, ma è un periodico di piccole e grandi imprese meridionali, così le abbiamo chiamate, di giornalisti e fotografi, nello specifico Fabio Itri, che oltre che l'art director e l'editore, il fotografo del periodico Bizzolo, che si sono detti: bene, coniughiamo la lentezza della carta con la velocità del web, coniughiamo la capacità di essere prossimi con i corpi ma anche con la rete, e quindi cerchiamo di fare un lavoro di pensiero che sviluppi l'ascolto, che sviluppi la capacità di soffermarsi sui fatti, sulle persone e sulle cose, che teoricamente dovrebbe essere il pane quotidiano di noi giornalisti, insomma. Ma abbiamo scelto il grande tema della propaganda per il primo anno di Talk, chiamiamoli così, proprio perché riteniamo, da meridionali, da giornalisti, da donne, noi nello specifico, di subire, non sempre passivamente, ma comunque pesantemente, una serie di stereotipi che sono legati a doppia mandata alla grande questione della propaganda. Noi abbiamo inaugurato con il numero zero del nostro periodico su quello che abbiamo chiamato la grande opera della propaganda, che è il Ponte sullo Stretto, che torna e ritorna da secoli con una piccola ricerca storica, anzi potremmo addirittura dire da 2000 anni, a inondare le menti, le speranze e soprattutto le pagine dei nostri giornali di pura propaganda. Viviamo un momento complicato, chi oggi parlerà con noi ce lo spiegherà molto meglio di me, ma viviamo in un momento delicatissimo per il nostro paese, in particolare per noi giornalisti. La propaganda, diciamo, quando diventa di governo, diventa tutto molto complicato. Quello che sta succedendo nell'ultimo anno, perché celebriamo poco meno di un anno di periodico, ma celebriamo anche un anno di un nuovo governo che alla velocità della luce sta avanzando modifiche molto pericolose nel vuoto totale che è il terreno. Il vuoto è il terreno su cui prospera appunto la propaganda, per cui abbiamo sentito questa esigenza di soffermarci appunto su questo grande tema. Il disordine dei giornalisti, lo abbiamo chiamato così, il disordine dei giornalisti, che i primi a subire sono gli stessi giornalisti. A noi, vi lascio diciamo con questa piccola immagine che a noi piace molto ricordare, dovremmo essere il cane da guardia del potere, così a scuola di giornalismo e non solo definiscono i giornalisti, sono il cane da guardia del potere. Ecco, noi abbiamo questa immagine di alcuni, non tutti ovviamente, giornalisti che voltano le spalle e diventano cani da guardia del potere, ma a difesa del potere. Ecco, la propaganda è la più preziosa arma che certa parte di stampa può utilizzare contro, se passatemi il termine, contro i lettori, gli ascoltatori, le persone che si informano, e principalmente contro chi cerca di informare in maniera sana, corretta, e che non subisce la tentazione, diciamo così, di voltare le spalle e continua a fare il cane da guardia del potere, come sempre storicamente è stato inteso.
Uno dei temi centrali risiede proprio anche nella libertà degli operatori dell'informazione, che agiscono appunto come cani da guardia, no? Esatto, come dicevi tu poc'anzi, ma che possono farlo solo nel momento in cui sono veramente liberi. Ora, noi proprio per approfondire maggiormente questo tema, che è un tema che ci sta particolarmente a cuore, abbiamo chiesto a due amici, a due colleghi, a due persone che da questo punto di vista si spendono veramente da una vita, grazie anche a due organizzazioni ben note, no, oramai a livello nazionale, che sono Stefano Corradino, direttore di Articolo 21, e Clara Abte della rete Non Bavaglio, ai quali passerò la parola tra pochissimo. Prima però vorrei mandare un messaggio che poi contiene, diciamo, anche in sé una notizia, se vogliamo, no, di Beppe Giulietti, che invece il presidente di Articolo 21, che non è potuto essere qui con noi, non ha potuto partecipare a questa nostra conversazione, ma che appunto ha deciso di salutarci con un messaggio, e quindi lo ascoltiamo un attimo e poi torniamo per parlare con Stefano e con Clara.
Grazie per questa bella iniziativa, perché mai come in questo momento c'è bisogno di sostenere e diffondere il pensiero critico. Non c'è libertà di informazione senza pensiero critico, non c'è possibilità alcuna. Ci deve essere la possibilità di dubitare, di criticare, di manifestare, di organizzarsi. Del resto questo lo prevede la Costituzione italiana, che piaccia o no, è ancora una Costituzione antifascista, antirazzista e solidale. Lo sapete molto bene voi che siete a Reggio, e lo sa ancora meglio cosa vuol dire illuminare le oscurità, cosa vuol dire difendere il pensiero critico. Articolo 21 è questo, è nato tanti anni fa quando Berlusconi lanciò l'editto bulgaro, quando cacciarono i Biagi, Santoro, i Luttazzi, quando ci fu il desiderio di espellere ogni diversità e ogni differenza, ma anche oggi c'è l'odio per le diversità e le differenze. E io invito tutti a riflettere sul fatto che il capo dello Stato abbia sentito il bisogno, recandosi ad Argenta, a ricordare lo straordinario sacerdote ammazzato dai fascisti, Don Minzoni, ricordare che la Costituzione si fonda sulla tutela delle differenze e delle diversità, e lo ha ricordato anche il presidente della Conferenza Episcopale, Monsignor Zuppi. Senza differenze, senza diversità, senza capacità di descrizione, non c'è ordinamento democratico, non c'è Costituzione. Si apre la strada alla distruzione della Costituzione. È una sorta di grande repubblica presidenziale senza controlli, dove sarà distrutto il ruolo o ridotto il ruolo della magistratura, dell'informazione, del Parlamento, di tutti gli organismi di controllo che sono il fondamento di qualsiasi ordinamento democratico. Oggi Articolo 21 si occupa di questo, non si occupa più solo della libertà del giornalista, si occupa della tutela della Costituzione, si occupa della libertà di tutti i segni, si occupa della libertà in un solo in Italia, di chi vuole raccontare ciò che non si vede. Pensiamo a chi combatte in questo periodo, le donne iraniane o i giornalisti nelle carceri della Turchia o in Egitto o in Bielorussia o in Russia. C'è la necessità di mettere assieme tutti coloro che hanno a cuore il tema della libertà di informazione, come voi state facendo, e ogni volta che nasce un'iniziativa, ogni volta che nasce un giornale, ogni volta che nasce un sito, ogni volta che c'è la possibilità di amplificare un pensiero, io credo che sia un elemento che dovrebbe essere salutato con gioia da chiunque abbia ancora nel cuore la Costituzione. Se dovesse interessarvi, articolo 21 è a vostra completa disposizione, oggi e nel futuro. Anzi, ci piacerebbe realizzare con voi un presidio di articolo 21 nella vostra città, ma farlo assieme a voi, non imposto dall'alto. Partire dai desideri e dei bisogni della vostra comunità. Le persone che hanno promosso questa grande iniziativa, fatemi citare solo Tiziana Barillà, che io conosco da tanto tempo, sono persone che godono della nostra fiducia per la loro biografia, che non è l'improvvisazione di un giorno, ma una battaglia di una vita. Ci piacerebbe poterla proseguire dove, come, quando lo deciderete, assieme e aprire articolo 21 anche a Reggio Calabria. Grazie.
Ecco, questa è la notizia di cui parlavamo, articolo 21 quindi per il piccolo esperimento di Bizzolo. È diciamo un nuovo tassellino su cui siamo veramente felici e grati di poter iniziare appunto a lavorare e quindi a contribuire anche noi alla sua causa. E sempre stando diciamo su articolo 21, io a questo punto do il benvenuto a Stefano Corradino. Buonasera Stefano.
Grazie, buonasera a voi.
Allora Stefano, si parla di libertà dei giornalisti, no? Articolo 21 storicamente fa una battaglia su questo, no? Il presidente appunto la raccontava, in qualche modo la ripercorsa, no? in questo messaggio che ci ha inviato. Quali sono secondo te i temi principali, no? su cui occorre battersi oggi per appunto garantire maggiormente la libertà di stampa in Italia?
Sì, allora intanto grazie per l'invito e per la bellissima iniziativa che state realizzando con questa prima puntata, e ce n'è bisogno, e lo strumento della radio e del podcast secondo me è indispensabile, uno strumento utilissimo e di grande qualità, per soprattutto perché manca la capacità in questo momento storico di scavare sotto la superficie, di approfondire le cose. È un po' anche questo in qualche modo un limite dell'attività giornalistica, probabilmente ci rende meno liberi anche il fatto che siamo spesso costretti a dover raccontare le cose nei 140 caratteri di un tweet oppure in un post brevissimo oppure in un servizio televisivo di un minuto e mezzo, e questa cosa ostruisce in qualche modo la nostra capacità di poter elaborare un discorso, una riflessione più approfondita. Io penso, venendo alla tua domanda, che parlavate, Tiziana prima parlava del tema dei watchdog, dei cani da guardia del potere, che si contrappongono ai cosiddetti cani da riporto, cioè coloro che sono buoni per tutte le stagioni e tendono più a scodinzolare nei confronti del padrone di turno piuttosto che avere la libertà di un proprio pensiero critico. Questo è un problema importante da cui partire, chiaramente, perché se il giornalismo non recupera la sua capacità di autonomia e di indipendenza da ogni forma di potere, che sia esso politico, economico, religioso, ma abbia la capacità di ogni giornalista di farsi la propria opinione e di, non dico non dover rendere conto a nessuno, perché nel momento in cui lavori per una testata è chiaro che non sei completamente autonomo di autogestirti, ma la possibilità in qualche modo di esprimere una tua opinione chiara, di poter raccontare le cose per come le vedi, senza filtri e senza condizionamenti. Se l'Italia da ormai decenni nelle graduatorie internazionali della libertà di informazione occupa dei posti che vanno dal 40° all'80°, questa in questo momento è forse una delle fasi meno peggio, perché siamo intorno al 45° posto, ma è comunque un posto, un fanalino di coda nelle graduatorie internazionali. Il tema dell'autonomia del giornalista nel poter appunto esprimersi liberamente in determinati contesti è una delle concause che ci portano appunto ad occupare questa triste posizione in classifica. E poi ce ne sarebbero tantissime. Io posso, intanto, in questa prima risposta posso andare per titoli, poi magari alcune cose le approfondiamo. Da alcuni anni la Commissione europea tiene sotto controllo l'Italia, perché l'Italia vive una anomalia in Europa e anche rispetto a tanti altri paesi a livello internazionale, che è quella di avere un numero elevatissimo di giornalisti che sono minacciati per il lavoro che svolgono. Giornalisti che sono sotto scorta. Ricordiamo, la scorta non è, come qualcuno assurdamente afferma, un privilegio dato a un giornalista, ma è qualcosa che ti impedisce di vivere quotidianamente la tua vita, perché è una limitazione quotidiana della tua vita privata. E ci sono numerosi giornalisti tuttora che vivono con scorte di livello diverso, da nord a sud, non solo nel sud Italia, perché le loro denunce scomode sugli intrecci tra criminalità, tra politica, tra economia, denunce scomode che hanno portato loro ad essere vittime di minacce, di intimidazioni quotidiane, da quelle palesi, da violenze fisiche, ad aggressioni, a proiettili inseriti nelle cassette della posta, fino a minacce e intimidazioni più striscianti. Beh, il fatto che un giornalista in un paese, in una democrazia occidentale, deve correre il rischio per sé, per la scorta e per la propria famiglia, perché non è libero, non si può sentire libero di occuparsi di determinati temi e di determinate inchieste, è davvero gravissimo. È gravissimo non solo per coloro che vivono questa dimensione, questa situazione giorno per giorno, ma è anche un problema per tutti coloro che decidono di affacciarsi alla professione. Perché un giovane giornalista pieno di passione civile, se deve sentire su di sé il peso che occuparsi di determinati temi possa determinare essere vittima di minacce e di intimidazioni, o anche ad esempio essere oggetto di querele intimidatorie, è chiaro che la passione del giovane giornalista in erba si esaurisce in un batter d'occhio, e chi magari potrebbe essere interessato ad occuparsi di determinati temi a quel punto preferisce occuparsi di cronaca rosa, perché magari quella non è una materia su cui può rischiare né querele milionarie e né minacce sulla propria pelle.
tra l'altro il tema delle querelle temerarie, delle minacce ai giornalisti è un tema, diciamo, che per noi è assolutamente caldo, no? Avendo poi sede ed essendo nati ed essendo anche cresciuti professionalmente, no? in una città come Reggio Calabria, è un tema che sentiamo molto e che ci riguarda piuttosto da vicino. Facendo un passo indietro, no? Perché tu, Stefano, hai giustamente parlato dell'indipendenza, dell'autonomia dei giornalisti, ne approfitto appunto per agganciarmi a questo per rappresentare appunto l'altra nostra ospite, che è Clara Ebde, giornalista della rete No Bavaglio, che saluto e che ringrazio anche lei per essere qui con noi questa sera. E inizio col chiederle cos'è la rete No Bavaglio, quindi di cosa si occupa, quali sono le principali battaglie aperte in questo momento e che si trova ad affrontare la rete di No Bavaglio.
Buonasera a tutti, grazie per questo invito e io ne approfitto subito perché dopo Beppe e Stefano posso che non invitare anche tutti i giornalisti e i colleghi di Bizzolo a entrare nella rete No Bavaglio e magari creare rete anche in Calabria. Principalmente siamo antifasciste e antifascisti e una rete di giornaliste e giornalisti, ma anche di operatori di informazione, insieme a cittadini e cittadine, studenti e studentesse, e accomunati dalla difesa, no? dalla difesa proprio della libertà di stampa, di diritti umani e civili. E nasciamo dal 2015 con un appello proprio a difesa della libertà dell'informazione, scritto insieme a Rodotà, condiviso poi dalla Federazione Nazionale della Stampa, all'Ordine dei Giornalisti, l'Unione Sindacale dei Giornalisti RAI, USIGRAI, ma articolo 21, insomma, che alla fine siamo, no, paralleli ma uniti, insomma, insieme in tantissime battaglie. Tendenzialmente e principalmente sì, siamo dei giornalisti, ma che hanno un principio fondamentale insieme, che è quello nel riconoscimento proprio del diritto dei cittadini a un'informazione corretta ed efficace, no? Che secondo noi è il reale strumento a servizio della comunità. Come, ricollegandomi a Stefano, sicuramente oggi è complicata e complessa, no? la vita dei giornalisti. Siamo sicuramente anche sentinelle di quello che accade. Magari un invito a tutte le redazioni, alle testate, di far iniziare anche i giovani appassionati di questo straordinario mestiere, di iniziare dalla cronaca nera, per farci le ossa, per imparare, per conoscere. E magari incominciare anche a pensare che c'è una linea di demarcazione da quello che è il giornalismo e l'opinionismo, non che non ci debba essere l'opinione, però insomma io le metto su piani differenti. Noi ci mettiamo a disposizione e siamo a disposizione della cittadinanza e dell'informazione affinché ci sia una libertà di stampa. Poi diciamo, quest'estate abbiamo avuto tanti dibattiti su quello che è il diritto di scrivere, no? Il diritto di scrivere ciò che si vuole, come si vuole, quando si vuole. Certo che sì, ma poi noi abbiamo anche delle regole, no? Come giornalisti, e credo che dobbiamo rispettarle in qualche maniera, insegnare anche alle nuove generazioni, no? come si fa, come si è un giornalista, perché poi tanti colleghi che vivono in situazioni drammatiche, e sono situazioni drammatiche, che è un limite anche della propria libertà personale, oltre alla libertà di espressione, e quindi dovremmo tenere sempre accesa questa luce e questa attenzione e impegnarci tutti quanti insieme affinché arrivi anche alla cittadinanza quello che è il nostro mestiere, quello che è il nostro lavoro, la nostra passione, non soltanto nel leggere naturalmente o guardare i TG per sapere quello che succede nel mondo, ma anche quello che succede magari a noi. Con l'articolo 21 portiamo ad esempio tantissime campagne insieme, che è quella ad esempio della richiesta della cittadinanza onoraria da parte dei comuni di Julian Assange, perché riteniamo che sia importante non lasciare nessuno da solo. Noi siamo al fianco dei cittadini, al fianco delle vittime e al fianco di tutto quello che è prescritto, insomma, tra l'altro, dalla nostra Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Insomma, non sono soltanto parole scritte, ma sono anche azioni che noi dovremmo promuovere ogni giorno, tutti i giorni. Noi lo facciamo col nostro mestiere, per una buona percentuale di noi, poi sicuramente entriamo nel merito, però non voglio entrare nelle discussioni. Però la linea di demarcazione che inviterei e invito a tenere in considerazione tra quello che è il giornalismo, l'opinionismo, qual è la cronaca, il diritto della cronaca, il diritto di espressione.
abbiamo usato un piccolo claim, diciamo, per questo Voci dal Bizzolo, che non siamo soli e non vogliamo sentirci soli, però, perché la consapevolezza di non essere da solo è una parte, però ci vuole un altro pezzetto, che è quello di non sentirsi da soli quando poi nel corso delle giornate e delle notti, diciamo, ci ritroviamo davanti ai nostri microfoni come Stefano, davanti alle nostre penne come me, Sara, o davanti ai nostri microfoni anche come Giulia. È un nostro lavoro che comunque ci porta una buona dose di solitudine, ma che va appunto calibrata e resa in armonia con gli altri. A noi, insomma, piace spesso ricordare che l'editoria, per tornare un po' a uno spunto che dava Stefano poco fa, l'editoria è costituita da tre parti. Cioè, in Italia noi non abbiamo un problema di giornalisti, che non abbiamo i giornalisti, che è un po' la polemichetta che spesso domina nel dibattito pubblico. Noi in Italia abbiamo un serio, serissimo problema di editoria per quanto riguarda l'argomento, il macro argomento della libertà di stampa. Come giustamente diceva Stefano Corradino, l'Italia è sempre lì in fondo alle classifiche. Buona parte di quel brutto posizionamento è dovuto anche e soprattutto a questo. Indipendenza vuol dire cultura, capacità e possibilità di leggere la realtà, ma vuol dire anche avere gli spazi, i luoghi in cui poterlo fare, non sentendosi completamente, non essendo completamente soli. E per questo noi spesso andiamo anche in giro sui nostri bizzoli a dire: beh, il giornalismo in fondo è fatto di tre parti. Il giornalista c'è, però poi c'è pure un editore, in teoria, e poi ci sono pure i lettori con la loro capacità e coscienza critica, che contribuiscono alla libertà di stampa e di espressione. Per cui quello che speriamo, insomma, di sollecitare più che altro è quello appunto di farci compagnia di più di quanto abbiamo fatto fin qua. Sarà che Reggio Calabria è veramente lontana, però un pochino un'attitudine culturale, però noi un pochino ce l'abbiamo questo senso di solitudine proprio perenne, quasi. La sfida quasi sempre è non scoraggiarsi mai, per cui veramente grazie per aver risposto subito aprendo le vostre porte al nostro esperimento, chiamiamolo così. Clara poco fa ha parlato di un grande caso, che è il caso di Julian Assange, e io, invertendo prima a Clara e poi a Stefano, vorrei proprio partire da qua, perché oramai per dritto per rovescio siamo riusciti a veicolare perché Julian Assange è in quella situazione, ma secondo me è veramente un caso emblematico per noi, perché c'è una enorme difficoltà a togliere questa situazione dalla pezzatura della bandiera ideologica. Cioè, il fatto che parlare di Assange è una roba da vetero, dopo tanti anni di accuse vetero comunisti, ora c'è pure quella di vetero giornalisti. E quindi, tornando appunto a quel macro sistema di propaganda che ti rende complicato farti ascoltare, cioè è innanzitutto rumore questa propaganda che ci toglie proprio la possibilità di ragionare certe volte. E quindi, siccome anche in Italia molti di noi si mobilitano e si sono mobilitati, io, se possibile, chiederei proprio a Clara, con la rete No Bavaglio, ma anche Articolo 21 ovviamente, un po' tutti, chi nel piccolo e nel grande abbiamo fatto di tutto, ma ti chiederei proprio una riflessione su quanto la mobilitazione nostra di fatto poi rimanga inascoltata.
Allora, questo, spero di non trovare la risposta, insomma, a questo, però parliamo proprio dall'esigenza anche della rete No Bavaglio, che è proprio l'esigenza di costituire un presidio permanente a difesa dell'informazione, ma intesa l'informazione come bene comune. È il cuore e il polmone della nostra democrazia, delle lotte dei diritti e della giustizia sociale. E in questo noi dobbiamo difendere e portare all'attenzione la questione Assange, ma perché Assange siamo tutti, ma esattamente come Regeni siamo tutti, o Zaki siamo tutti, perché non deve necessariamente capitare a un nostro conoscente, un familiare, una questione del genere, un arresto, una limitazione del proprio essere, no? Ma lo siamo tutti, ogni volta, e non è che possiamo diventare paladini a comando, non siamo un interruttore. La difesa ad Assange è sicuramente una stella polare, Moltissimi sono i comuni che stanno presentando la mozione che stiamo presentando insieme all'articolo 21 a Assange Free, Assange Italia, Assange Europe. È una cosa simbolica, sicuramente sì, ma sicuramente è un segnale anche che ci siamo, ecco, non ci fermiamo, non siamo all'angolino, eccetera. Ci siamo, stiamo lavorando affinché la più ampia cittadinanza riprenda in considerazione l'importanza di difendere Assange, ma di difendere tutti i giornalisti, di difendere il lavoro.
Quello che dici tu è veramente pazzesco. Tra l'altro mi fai pensare che Julian Assange, come altri, è diventato una bandiera suo malgrado. E diventare una bandiera sappiamo cosa significa. Significa che il tuo corpo diventa il terreno dello scontro. E noi quest'anno abbiamo avuto molte perdite, però mi viene da ricordare con te, anche con Stefano, che noi abbiamo perso due voci abbastanza importanti negli ultimissimi tempi nel nostro paese. Una, quella di Michela Murgia, l'altra quella di Andrea Purgatori.
Perdonami, aggiungo Riccardo Laganà, perché è un amico, non è stato un'altra parte del cosmo, è un amico che si è battuto, no, per il bene comune, per il bene pubblico della RAI nello specifico. Esatto. Perdonami, ti ho interrotto, perdonami.
No, ma hai fatto benissimo. Io mi soffermavo, diciamo, su Murgia e Purgatori, perché in qualche misura il loro grado, diciamo, di popolarità, e quindi la metafora della bandiera, loro lo hanno subita, Andrea post mortem e Michela Murgia anche. E quindi su quello vorrei, magari partendo da Stefano, che articolo 21, ma anche Rete No Bavaglio, sono sempre lì quando ci sono i processi, quando ci sono le polemiche, quando siete lì. E per quello noi, oltre a ringraziarvi, vi chiediamo anche una restituzione di questo. Provando a lasciarvi due suggestioni. Uno, diciamo, mi sembra che la scomparsa di Michela Murgia abbia rappresentato lo sdoganamento di una cosa che mai avremmo potuto pensare, cioè l'odio post mortem, nemmeno davanti, diciamo, alla fine di una vita di questa voce l'odio si è fermato. E Andrea, anche senza esserci, poi di fatto è riuscito a rimanere dentro il grande terreno di quella che quelli bravi chiamano infodemia, e quindi la capacità di ucciderti di piccole e mezze notizie affinché tu non capisca più niente. E io dubito che se fermiamo un passante abbia capito cosa sia successo a Ustica, e soprattutto cosa sia successo adesso e perché dopo tanto tempo si torna a parlare di Ustica.
Cerco di essere il più possibile sintetico, anche perché su Assange Clara ha detto tutte le cose importanti che andavano dette, cioè il ruolo che Assange ha anche da un punto di vista simbolico. Io due anni fa ho intervistato a Torino il padre di Julian Assange, che era il premio Morrione. E oltre lui a essere colpito da tutta l'ondata di solidarietà, ovviamente così importante, così inedita, che l'Italia ha avuto anche rispetto a tanti altri paesi, la mobilitazione continua delle associazioni, soprattutto dei blog. Ma una cosa mi colpì molto detta da lui, e cioè quanto sia incredibile il paradosso che si processa un uomo per aver pubblicato delle carte così importanti che svelavano delle nefandezze fatte da determinati esponenti, soprattutto in relazione a delle guerre, a dei conflitti internazionali, mentre invece non si processano quelle figure da lui svelate per quello che hanno fatto, contravvenendo alle disposizioni internazionali, ai codici internazionali, alle costituzioni, alle regole, l'utilizzo delle armi all'uranio impoverito, il fatto di dichiarare una guerra quando non era possibile e giusto farlo, adducendo per scatenare una guerra delle motivazioni che erano assolutamente improprie e inadeguate. Quindi questo davvero è un paradosso incredibile, e proprio per questo una figura come quella di Assange deve essere protetta. E poi facevi riferimento alla figura di Andrea Purgatori. La figura di Andrea Purgatori è stata indispensabile per squarciare quello che, come dire, lui stesso ha chiamato nella sceneggiatura del film, del più importante film dedicato a Ustica, il muro di gomma. Il muro di gomma fatto di silenzi, fatti di omertà, di occultamento delle prove. Noi siamo, anche questo, un paese strano, un paese incredibile, perché abbiamo vissuto gli anni della strategia della tensione con una quantità incredibile di stragi che hanno insanguinato questo paese, provocando centinaia di morti, da Piazza Fontana a Piazza della Loggia, l'Italicus, la strage di Ustica, la strage di Bologna. La strage di Piazza Fontana era del 1969, quindi, come dire, parliamo di oltre 50 anni di verità non acclarata. E di tutte queste stragi noi ancora sappiamo molto poco. In alcuni casi conosciamo gli esecutori materiali, ma non conosciamo i mandanti. E se conosciamo i mandanti, non conosciamo coloro che hanno depistato, anche a livelli alti, a livelli alti dello Stato, a livelli alti militari. E quella della verità e della giustizia sulle stragi è una cosa indispensabile, perché noi non possiamo pensare di vivere serenamente il presente e il futuro se non facciamo adeguatamente i conti col passato. E se non lo risolviamo, il passato, individuando responsabili che hanno barbaramente insanguinato questo paese. La strage di Ustica, da questo punto di vista, è emblematica. Era il 27 giugno del 1980, sono passati 43 anni, non c'è una condanna definitiva. Sappiamo, perché ci sono state delle sentenze importantissime, che è stato un missile ad abbattere il 19 Itavia. Sappiamo che quella notte nel cielo di Ustica c'era una guerra in tempo di pace. Sappiamo che c'erano oltre 10 aerei che sorvolavano quella zona di diverse nazionalità. E però ancora tutto questo è avvolto da un alone di mistero, perché poi c'è silenzio da parte delle autorità, degli stati, da parte dei rispettivi servizi segreti, c'è un rimpallo di responsabilità continue. Questo è gravissimo. Purgatori aveva avuto la straordinaria capacità di mettere insieme i pezzi di questo puzzle, perché si era appassionato a questa vicenda quando, da cronista del Corriere della Sera, gli arrivò questa telefonata e qualcuno gli disse, e non sapeva chi era: guarda che l'aereo che è caduto è stato buttato giù. E a quel punto lui si è messo a lavorare a testa bassa, anche subendo torti, intimidazioni continue, e l'ha fatto di continuo, e l'ha fatto fino alla fine, essendo molto spesso inascoltato nelle denunce che faceva. Ma poi alla fine il coraggio delle sue denunce, delle sue testimonianze sono servite a poter far conoscere al nostro paese e anche a una parte del mondo intero un pezzo di verità. E quindi con la morte di Andrea Purgatori non se ne deve andare, non deve cessare quell'anelito, quel desiderio di verità sulle stragi, così come su altri capitoli bui del nostro paese che hanno bisogno di essere invece accesi come riflettori al giorno. Questo lo dobbiamo ai familiari delle vittime che ancora non hanno conosciuto la verità, ed è anche la precondizione affinché tragedie come queste non si debbano, non si possano ripetere in futuro.
La difesa del diritto di informazione, ma anche il diritto banalmente di nutrire il dubbio, cioè di voler andare sempre oltre, cercare la verità dei fatti, no? Vuol dire poi alla fine darsi un po' la possibilità di costruire un futuro basato sulla verità. Ed è anche il motivo che ci spinge, no? Penso che valga un po' per tutti i presenti impegnati in questo lavoro terribile e bellissimo ad andare sempre avanti. Ci avviamo verso la conclusione. Andiamo prima con Clara, via.
Soltanto una battuta che insomma, in questi giorni quando ho letto un'intervista ho detto: ma te guarda questo, proprio adesso. E il pensiero è andato, no, a Purgatori sicuramente, e quindi abbiamo un'idea ben chiara. Ecco, su questo noi abbiamo adesso, noi proprio, no, noi quattro e chi ci ascolta e gli altri colleghi, abbiamo il dovere di continuare a indagare su questa, no, su questo atto di guerra perpetrato in tempi di pace, come diceva Purgatori sul caso. Sicuramente ci rivedremo in giro per l'Italia con varie iniziative per Assange, per chiedere la cittadinanza onoraria a vari comuni, e poi ci trovate sui social, ci trovate sul sito internet, siamo in movimento, perché noi siamo sempre attivi, ecco.
C'è una cosa secondo me importante che ci sta caratterizzando insomma in questi ultimi tempi, che abbiamo cominciato a costituire una serie di circoli, prima regionali, e lo abbiamo fatto praticamente in tutte le regioni di articolo 21, e adesso stiamo passando alla costituzione di circoli territoriali di articolo 21. Oggi nasce il circolo di Latina e il circolo di Venezia, ad esempio. Nei prossimi giorni nascerà il circolo di Lampedusa, con un obiettivo molto importante per noi, che è quello di una contronarrazione sul tema dei migranti, così indispensabile proprio per, anche da un punto di vista del linguaggio, è indispensabile pensare che l'informazione, quando si parla di migranti, rifugga le parole d'odio, le parole di intolleranza che abbiamo conosciuto e che purtroppo leggiamo molto spesso su tanti quotidiani e anche su tanti siti internet. E abbiamo assolutamente bisogno che di immigrazione si parli nel modo giusto, e che si, partendo dal presupposto che parliamo di migliaia, decine di migliaia, centinaia di persone che fuggono da alcuni paesi per disperazione, perché scappano dalle guerre, scappano dalle torture, scappano dalle crisi economiche, e non vengono per farsi una vacanza. Abbiamo bisogno di un'altra informazione sul tema dell'immigrazione. E chiudo però dicendo che uno degli appuntamenti secondo me importanti e dei passi che dobbiamo fare è legato alla vicenda di Giulio Regeni, perché Patrick Zaki fortunatamente è libero, ma su Giulio Regeni ancora noi abbiamo diritto e non siamo arrivati alla verità, e ci sono degli agenti della National Security Agency che sono stati individuati, ma l'Egitto non fornisce all'Italia gli indirizzi per poterli processare in Italia, e quindi ci sono delle udienze che proseguono nei prossimi mesi a Piazzale Clodio, a Roma, su Regeni, e quindi invitiamo tutti anche a partecipare fisicamente alle udienze per far sentire la nostra vicinanza.
Bene, allora io ringrazio Clara Apte e Stefano Corradino per essere voluti intervenire in questa prima puntata di Voci dal Bizzolo in diretta dalla galleria di Palazzo San Giorgio. Ringrazio la mia partner in crime, Tiziana Barilla, per il supporto e per le riflessioni. Ringrazio nuovamente il Comune di Reggio Calabria che ci ospita qui stasera e che ci ospiterà ancora per qualche giorno. Il network di Gemini che appunto ospiterà i podcast di Bizzolo sulla propria piattaforma e il Malavenda Caffè che è il nostro partner che ci supporterà appunto fino alla fine dei lavori. Grazie e buona serata e buon proseguimento a tutti.